la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Le 8 passate da 4 minuti, un buongiorno da Chiara Brilli in studio per questo venerdì 26 gennaio, ultima puntata della settimana di Newsline, il nostro approfondimento, la nostra fascia di informazione locale della mattina che poi torna con ulteriori interviste tematiche nella versione serale delle 18:15, ma diamo subito il buongiorno a Tommaso Torrigiani dall'AMA per le previsioni per oggi e per il fine settimana. A voi la linea, buongiorno Tommaso.
Buongiorno Chiara, sì, per oggi poche variazioni, l'alta pressione ancora domina la scena e lo farà anche per i prossimi giorni sul Mediterraneo e si mantengono condizioni molto simili, quindi con una giornata che tuttavia non sarà quindi serena ma caratterizzata dalla presenza di nubi basse che interesseranno buona parte del territorio, soprattutto le zone, la costa settentrionale, tutte le zone interne di collina e di pianura. In alta montagna permangono invece condizioni di cielo in prevalenza sereno con temperature primaverili, i venti sono deboli, i mari poco mossi e lo rimarranno anche nei prossimi giorni. Per quanto riguarda il weekend, lenta variazione delle condizioni meteo con le nubi basse che saranno ancora presenti nella mattinata di sabato, ma dalla fine mattinata di sabato avremo condizioni più soleggiate con le nubi che si dissolveranno, quindi già il pomeriggio di sabato lo attendiamo prevalentemente poco nuvoloso e con temperature anche fino a 18 gradi in Maremma. Domenica il sole la farà da padrona su buona parte del territorio, fatta eccezione per nebbia banchi sulle vallate più interne, ma ancora poi nel pomeriggio prevalenza di sole con venti deboli e temperature veramente su valori quasi di fine aprile. Con questo Chiara direi che è tutto, se non hai domande ti restituisco la linea.
Grazie a Tommaso Torrigiani, naturalmente poi lunedì faremo il punto sulla settimana che ci attende, breve pausa pubblicitaria, poi torniamo con Newsline.
Una grande mostra nata per celebrare i 40 anni dei CCCP fedeli alla linea, una delle esperienze musicali più interessanti della storia del punk. Con felicitazioni, i quattro membri dei mitici CCCP riaprono i cassetti del loro archivio fatto di immagini, suoni, testi, abiti, scenografie. Ai chiostri di San Pietro di Reggio Emilia. La mostra è prorogata fino al 10 marzo. Scopri di più su palazzomagnani.it.
Le nevrosi del nuovo millennio sono servite. Il comico Stefano Santomauro in Like è il protagonista di un monologo cinico e divertentissimo sulla dipendenza da social e smartphone. Un vero successo premiato e acclamato dal pubblico. Al Teatro delle Arti di La Strassigna venerdì 2 febbraio alle 21. Seguici sui social Teatro delle Arti. Controradio.
Alle 8:06 diamo uno sguardo alle principali notizie di oggi. Partiamo dalla nostra homepage sul sito di controradio.it. Trovate il resoconto della giornata della memoria che si è celebrata con gli studenti toscani ieri al Cinema della Compagnia. L'umanità ha la memoria corta, per questo è importante ricordare, forse proprio in questo momento che stanno succedendo queste cose in Medio Oriente, lo ha detto Andra Bucci che ieri con la sorella Tatiana ha partecipato all'evento della regione, iniziativa che ha visto la partecipazione di 400 studenti in presenza, 5.000 collegati, oltre 300 classi di 70 istituti toscani. Vi proporremo nel corso della Newsline uno speciale con voci e testimonianze dalla giornata. Si parla poi di politica sul Corriere in apertura, ovvero il tris possibile per 150 sindaci toscani. Stiamo naturalmente parlando delle amministrative. Ieri c'è stata la notizia dell'accorpamento di europee amministrative. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera per l'Election Day che si terrà dunque nelle due giornate dell'8 e 9 di giugno e sono 166 sindaci toscani che potranno ricandidarsi alle amministrative su un totale di 184 comuni che andranno al voto. E questo è l'effetto della nuova norma introdotta dal Consiglio dei Ministri che dà la possibilità di candidarsi al terzo mandato nei comuni dai 5.000 ai 15.000 abitanti. Il sindaco Nardella chiede la rimozione del limite dei due mandati anche per i comuni più grandi per evitare che ci siano comuni di serie A e comuni di serie B, dice Nardella. E Biffoni, all'attacco deve valere per tutti. Si concentra su questo anche il Tirreno, l'apertura cade il limite per i sindaci, via libera al terzo mandato, mentre sul fronte elettorale, versante centrodestra, apre La Nazione, Forza Italia spinge Aike in ballo. Ieri anche ai nostri microfoni il coordinatore di Forza Italia Marco Stella, che presenta i candidati di Forza Italia, ma manca ancora il nome dell'aspirante sindaco. Dobbiamo accelerare, se sarà un politico servono le primarie, ribadisce. Smith potrebbe decidere entro marzo. E poi il nonno fascista salvò mia madre ebrea dai rastrellamenti, un virgolettato di testimonianza nell'ambito del giorno della memoria, la storia di Dario Naldi, un libro per ricordare. Poi le parole di Andrea e Tatiana Bucci, che dicevamo sopravvissute all'olocausto. Infine dalla Repubblica di Taglio Alto, vescovo, le manovre della Chiesa, tre nomi per il dopo Betori, dall'abate di San Miniato padre Bernardo al teologo carmelitano Saverio Cannistrà a Stefano Manetti di Fiesole, ma la rosa delle possibili scelte da sottoporre al Papa potrebbe essere anche più ampia. Alle 8 e 12 minuti apriamo la terza puntata della rubrica che torna ogni venerdì sulle nostre frequenze con Leonardo Margarito, ovvero Gen Z, voce ventenni di oggi sul futuro di tutti e di tutte. Ben trovato Leonardo.
Buongiorno, buongiorno a tutti e tutte.
Giovani e memoria della Shoah, questo ci interessa oggi perché nell'ambito di questa settimana di testimonianze, iniziative, riflessioni, interviste che abbiamo fatto, spesso si è ripetuto quanto e come possiamo coinvolgere i giovani in una memoria che non gli appartiene, quindi una memoria che deve essere condivisa, attualizzata, sollecitata attraverso quali strumenti. Addirittura Leonardo, siamo partiti lunedì con un libro che trattava di bullismo, di un ricercatore che applicava la didattica della Shoah, ovvero il partire dal rispetto della dignità umana e di come si è innescata invece la violazione di tutto questo con l'olocausto, per arrivare poi a un fenomeno che coinvolge i giovani in particolar modo oggi. Se ti dico appunto Shoah, Olocausto, giornata della memoria, che esperienze hai tu nel tuo percorso di ventenne?
Sicuramente è una giornata diversa dalle altre, perché è un momento di riflessione, di approfondimento che ovviamente è così grande perché comprende un pezzo, uno spaccato della nostra storia, e quindi non basta una giornata. Infatti in Toscana devo dire è stato molto bello questo percorso che è stato fatto in questa settimana di approfondimento di quelli che sono degli aspetti che poi devono entrare dentro, no? Nel merito, non soltanto da un punto di vista storico, ma anche, come dire, da un punto di vista umanitario, no? Le storie delle persone, di chi ha vissuto quei momenti, e soprattutto raccogliere questo testimone.
Nelle scuole della Toscana si è sempre fatto tanto, non solo nelle scuole ma anche fuori. Ricordiamo l'esperienza del treno della memoria, non so se ti ha visto partecipe.
No, purtroppo non ho avuto l'opportunità, ma alcuni miei compagni delle scuole superiori hanno partecipato e abbiamo comunque, tutta la classe, ricordo, fatto il percorso di approfondimento che poi ovviamente ha portato alla selezione di alcuni di noi, perché ovviamente non potevano andare tutti. Però ricordo con grande piacere quel momento, perché è stato, e devo ringraziare anche il mio professore di storia, che ricordo con grande lucidità, perché ero una persona che preferiva mettere da parte a volte il nostro programma, diciamo, ministeriale per approfondire questo tema, no? Perché era una persona molto sensibile su questo e ci ha fatto fare un percorso straordinario.
Questo la dice lunga, perché in realtà nel programma ministeriale dovrebbe essere, diciamo, prioritario. Spesso non si arriva a parlare come si dovrebbe di quella fase storica così cruciale per il futuro della coscienza anche.
Sì, è vero, guarda, c'è un problema legato proprio a degli aspetti più tecnici. No? Perché quando si arriva alla storia del Novecento, diciamo, si tratta in maniera un po' più superficiale, perché si dà per scontata, perché è più vicina, perché è una parte del nostro spaccato più attenzionata, probabilmente, ripeto, anche più chiacchierata rispetto ad altre parti della storia. Ma io credo che invece sia il momento, no, poi cruciale, che ha dato la base a tutto quello che poi oggi noi abbiamo, e soprattutto lo dobbiamo conoscere, perché, come poi hanno detto tanti testimoni, no, la storia è un qualcosa che non si può cancellare, non è una parentesi, ma è un elemento di riflessione dal quale partire per capire il presente e per migliorare il futuro.
Hai avuto esperienza di racconto o visione di sopravvissuti di Auschwitz?
Allora, diciamo che abbiamo partecipato proprio in quell'occasione, ora vado a memoria, ad una, diciamo, una sorta di conferenza delle sorelle Bucci. È stato molto bello, ho visto anche ieri al cinema La Compagnia, è avvenuta la stessa cosa, e devo dire, guarda, non lo faccio perché personalmente sono sempre molto onesto, ho visto ragazzi veramente commossi, no? Le immagini, anche le testimonianze che hanno raccolto i giornalisti dal cinema La Compagnia, è stato molto bello, perché
spesso le storie riescono ad arrivare molto più all'attenzione.
Esatto, c'è un ragazzo, ha detto, a margine di questo evento, spesso dentro la scuola queste emozioni, no, il sentimento che c'è dietro delle storie non arriva attraverso un libro, attraverso il semplice racconto narrativo, e questo è importante, perché questo, vedi, va a vantaggio anche di percorsi paralleli che non sempre sono fuorvianti, ma che invece devono essere un elemento da accostare alla narrativa scolastica, ovviamente più didattica. Quindi sì, ricordo con piacere anch'io quella conferenza, perché è stato un momento di riflessione importante, soprattutto, ripeto, dà il senso dell'umanità, no? Di quelle due sorelle che hanno vissuto la tragedia. E poi ovviamente io ho ascoltato in diretta varie volte il discorso di Liliana Segre in occasione di queste giornate, ho letto diversi libri che ha scritto, e soprattutto c'è una parte, no, che è un po' più attenzionata, che è quello sul tema dell'indifferenza. Sicuramente ci arriveremo durante la puntata, perché è un po' la chiave di volta anche per capire il presente. L'hanno detto ieri anche persone come Ugo Caffaz, che è il coordinatore del Treno della Memoria attualmente, e ha detto una cosa bella, no? Ha detto: l'indifferenza è stato l'elemento che ha rovinato la nostra umanità nel Novecento, perché effettivamente è stato troppo protagonista rispetto ad altri.
Sono le 8:17 minuti. Noi vi ricordiamo il nostro numero WhatsApp 342 81 04 111, per intervenire, dire la vostra, sollecitarci anche rispetto alle vostre esperienze. Mi ha fatto molto piacere che nell'ambito della scelta del tema e della riflessione di oggi sulla memoria sia stato Leonardo e non noi della radio a proporre un interlocutore. Parliamo di ANED, dell'associazione dei deportati,
nazionale ex deportati, sì,
esatto, che più volte è stata ai nostri microfoni con anche iniziative che abbiamo tanto condiviso. Ma perché? Perché c'è anche un giovane presidente, sì, cosa non scontata, adesso cercheremo di capire. Salutiamo Lorenzo Tombelli, presidente di ANED Firenze, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a voi e grazie.
Lorenzo, se non sbaglio, da quello che mi ha raccontato anche Leonardo, tu sei poco più che trentenne.
Un po' meno di 30.
Addirittura meno, under
30. Ne ho dati troppi, ne ho dati troppi.
Come mai sei alla presidenza di un'associazione che fa della memoria e di un portato e di un vissuto storico? Appunto, come mai sei arrivato a questo vertice che in realtà è un segnale importantissimo, perché il passaggio di testimone, la memoria non ha età, nel senso deve essere sempre presente e sempre giovane nelle nostre coscienze.
Beh sì, io ho fatto un viaggio, un pellegrinaggio come lo chiamiamo noi, ormai penso 5-6 anni fa, ero ancora uno studente delle scuole superiori e fui scelto per partecipare a questo pellegrinaggio. E io ho sempre avuto un po' una attenzione particolare per questi temi, per la memoria, per la storia della deportazione, e quindi partecipai insomma a questo concorso che poi portò alla selezione per i ragazzi, per la scelta di andare a Mauthausen e al complesso concentrazionario di Mauthausen. E poi, come dire, parlando con chi allora si occupava dell'associazione, mi hanno un po', diciamo, corteggiato per entrare nel direttivo. Il settembre poi successivo, il viaggio si svolge a maggio, e poi, come dire, si cresce all'interno dell'associazione e devo dire la verità che poi ci si ritrova anche presidenti.
Ecco, questa è una cosa abbastanza rara nel contesto italiano, lo dobbiamo dire, però ci fa piacere che questo percorso tu ce l'abbia raccontato in una fase poi di crescita tra i 20 e i 30 anni, che ha visto in te che tipo di consapevolezza aumentare rispetto appunto a quelli che erano vissuti che tu conoscevi solo dal punto di vista della grande storia fino a un certo punto.
Beh sì, diciamo che io sono proprio cresciuto, ho vissuto sicuramente tutti gli anni universitari all'interno dell'associazione e il mio studio poi, che si è concentrato sul diritto, e quindi avendo frementato giurisprudenza, io lo dicevo in questi giorni ad alcune iniziative, ho riflettuto fin dal primo viaggio su concetti fondamentali, partendo dalla dignità umana. Il Novecento è, come dice Norberto Bobbio, l'età, il secondo Novecento, l'età dei diritti, però si può essere l'età dei diritti proprio perché quei diritti sono stati negati nella prima metà del Novecento. Ecco, questo passaggio secondo me mi ha suscitato tante riflessioni che poi insomma lo studio del diritto mi ha obbligato anche ad approfondire. Però sì, io poi certo, sono di fatto il primo presidente che non ha legami con i familiari dei deportati, e questo per la sezione fiorentina è stato comunque un passaggio importante.
Leonardo, come sei venuto a contatto con ANED e con Lorenzo?
Allora, io ho conosciuto qualche anno fa Lorenzo in occasione proprio di alcune iniziative legate proprio a questi temi, se non sbaglio proprio in occasione di un 25 aprile dove ci siamo incontrati. Loro hanno una grande partecipazione, una comunità molto bella che partecipa ovviamente a tutte le iniziative legate a questi temi, e poi siamo venuti un po' in contatto. Poi diciamo abbiamo uno stesso difetto, che lui si è laureato in giurisprudenza, io sono studente di giurisprudenza, quindi abbiamo lo stesso difetto diciamo formativo, e quindi ci siamo incontrati anche nelle vie di Novo e abbiamo spesso parlato. Lorenzo, ripeto, è un ragazzo straordinario perché è entrato in una realtà molto bella, e questo è vero, cioè purtroppo associazioni di questo tipo spesso sono occupate da persone più adulte o comunque vedono anche interessate persone più adulte, questo bisogna essere ovviamente onesti, però è vero anche che ci sono appunto tantissimi ragazzi e tantissime ragazze che hanno una presenza attiva, e quindi Lorenzo è un esempio importante da portare anche per questi temi.
E allora voglio fare una domanda a entrambi. Dicevamo dell'indifferenza, si dice spesso che i giovani no, sono indifferenti, non si interessano a questo, a quello, e sul tema oggetto appunto delle riflessioni che stiamo facendo sulla memoria della Shoah, come poter sollecitare innanzitutto se questo è vero, se voi avete altri tipi di riscontri, cioè se gli studenti, i ragazzi, i giovani non è che sono indifferenti, non sono messi in grado di essere sollecitati in maniera adeguata anche in un contesto scolastico o in realtà di tipo sociale. Ecco, come si fa a poter appunto tramandare un'attualizzazione della memoria che non sia solamente la pagina da studiare sul libro, ma sia davvero un qualcosa che poi rientra in un DNA di diritti che devono partire dalla dignità umana? Parto con Lorenzo Tombelli.
Allora, secondo me innanzitutto l'approfondimento storico è la base di partenza, però non può essere neanche l'arrivo. Lì si parte perché bisogna conoscere, perché questo è importante, lo diciamo sempre, senza una conoscenza storica non c'è poi una vera democrazia. Però poi bisogna accompagnare la realtà associativa, penso sia un esempio lampante, perché banalmente organizzando il pellegrinaggio della memoria di maggio noi portiamo una delegazione di circa 300 studenti e amministratori della provincia di Firenze, e noi lo vediamo, lo tocchiamo con mano, bene o male si parte tutti ridendo e scherzando, perché comunque bisogna anche sdrammatizzare un po' quei 5 giorni così intensi. Però noi possiamo vedere, e noi adulti su questo ci facciamo molta attenzione, il cambiamento dal primo giorno, il giovedì che partiamo, al lunedì pomeriggio che siamo di rientro a Firenze. Noi vediamo proprio e ascoltiamo le riflessioni che cambiano dei giovani che sono in terza media per la maggior parte e in quinta superiore. Ecco, questo significa che i giovani, se portati, se accompagnati per mano, sanno e riescono anche a farci crescere a noi adulti.
Sì, sono assolutamente d'accordo, penso che non ci sia questa indifferenza da parte delle nuove generazioni, perché altrimenti non si spiegherebbe la partecipazione, per dire, dell'evento di ieri, o la sensibilità che porta centinaia di giovani, per esempio, della nostra regione a percorrere il treno della memoria e quindi andare in luoghi che ovviamente ti mettono anche a livello emotivo in difficoltà, perché pensiamo che il treno della memoria vanno ragazzi delle scuole superiori, quindi ragazzi minorenni, ragazzi che hanno un'età ovviamente molto fragile, e non è banale, non è scontato, perché insomma cioè voglio dire, fanno fatica lo stesso le persone che hanno vissuto quelle atrocità, persone adulte, figuriamoci dei ragazzi di 12, 13, 14 anni, quindi insomma non diamo mai per scontato sempre l'aspetto emotivo. In più penso che ovviamente noi dobbiamo contrastare quello che è stato un silenzio che è durato per anni e che va ovviamente invece reso rumoroso, ecco, da questo punto di vista. E quindi è bello che ci siano iniziative come questa, ed è bello, e questo lo sottolineo di nuovo, che come ANED e tante altre realtà facciano un lavoro che sia spalmato su tutto l'anno e che non sia soltanto in occasione del Giorno della Memoria.
Allora, sono le 8:26, siamo in chiusura, un'ultima riflessione con Leonardo. Salutiamo intanto davvero Lorenzo Tombelli, presidente di ANED Firenze, che ringraziamo, ricordando anche le numerose iniziative che anche noi facciamo in collaborazione anche con ANED. L'ultima è stata la visita per i soci del Contro Radio Club al memoriale di Auschwitz. Insomma, è sempre bene andare oltre questo 27 gennaio per una condivisione della memoria che valga 365 giorni l'anno. Grazie a Tombelli per essere stato con noi.
Grazie a voi davvero di cuore.
E allora Leonardo, sì, è vero, la partecipazione, l'indifferenza spesso viene sopravvalutata, è vero anche che ci sono poi eventi come quello della compagnia che sono organizzati dalle strutture scolastiche, dall'ambito didattico, però c'è il modo di poter arrivare ai ragazzi, alle ragazze, soprattutto attraverso le storie, no? Ieri citavamo la mostra che è stata inaugurata a Tavarnuzze, Sport e Memoria, storie di atleti e campi di sterminio. Antonio Campioni nella memoria, con Barbara Trevisan che ne è la curatrice, una grande campionessa di pallavolo. Ecco, attraverso la storia di atleti che hanno subito appunto la deportazione, questo può essere un tramite perché collega sport e vicende storiche.
Assolutamente, assolutamente. Noi abbiamo un esempio straordinario che è Gino Bartali. Voglio dire, non possiamo non citare questi nomi perché sono parte integrante della nostra storia. Sicuramente lo sport è una chiave che è sempre stata appetibile anche alle nuove generazioni, però guarda, io su questo ribatto, credo che non ci sia un'indifferenza da parte nostra. Penso che ovviamente, come in tutte le situazioni, su tutti i temi, bisogna essere bravi ad arrivare alle persone, ma questo non solamente ai giovani, in tutte le categorie, in tutte le fasce generazionali.
Sì, poi se proprio te lo devo dire, personalmente mi preoccupa più l'indifferenza degli adulti e la strumentalizzazione. Sono responsabilità che poi tendiamo sempre ad addossare a chi è più giovane di noi, invece il terreno poi per il contesto in cui percepire correttamente una narrazione davvero di quello che è stato, per far sì che non riaccada più, la dobbiamo creare noi, anche a livello giornalistico, e questo è bene sottolinearlo. Sono le 8:29 minuti. Tra poco il GR di Popolare Network con Gen Z. Ci risentiamo venerdì prossimo con in studio Leonardo Margaito, che salutiamo.
Grazie.
Le 8 e 31 minuti, buona giornata, le notizie. Oggi la Corte Internazionale dell'AIA si pronuncerà sulle misure intermedie nel caso di genocidio presentato dal Sudafrica contro Israele per quello che sta accadendo a Gaza. Se i giudici dovessero riconoscere un reale pericolo che si concretizzi il genocidio, potrebbero chiedere al governo israeliano un cessate il fuoco. Intanto i bombardamenti non si fermano. Nella notte almeno 11 persone sono morte in un attacco aereo israeliano che ha colpito una casa nel campo profughi di Nuseirat, nel centro della striscia di Gaza. Tra le vittime ci sarebbe anche un giornalista, alcuni membri della sua famiglia. Dall'inizio del conflitto sono 26.000 i morti, quasi 2 milioni gli sfollati interni. La Cina ha chiesto all'Iran di contribuire a fermare gli attacchi alle navi nel Mar Rosso da parte degli Houthi. Questo per non danneggiare le relazioni commerciali con Pechino, riferiscono le fonti iraniane e un diplomatico, scrive Reuters sul suo sito. I colloqui tra la Cina e l'Iran hanno avuto luogo in diversi incontri tra Pechino e Teheran. In Italia, ad Agrigento, una sessantina di migranti sono stati soccorsi. Il loro barcone si è capovolto, erano ormai a pochi metri dalla riva. Sono stati tutti salvati tranne uno, il corpo di una persona è stato recuperato in mare. Alabama, Stati Uniti, è avvenuta l'esecuzione nella notte italiana di Kenneth Smith. Fallito l'ultimo ricorso alla Corte Suprema e tutti gli appelli delle organizzazioni per i diritti umani, anche della sezione diritti umani dell'ONU, Il 58enne è stato ucciso, è stato utilizzato un metodo mai usato prima, una maschera di azoto. In sostanza l'uomo è stato soffocato. Spagna, Luis Rubiales è vicino a finire a processo. Si tratta dell'ex presidente della Federcalcio spagnola, ricorderete il caso che diede un bacio non voluto, non richiesto, alla giocatrice Jennifer Hermoso dopo la finale dei mondiali femminili lo scorso 20 agosto a Sydney. Sentiamo il servizio da Madrid.
Si avvicina il processo per Luis Rubiales, l'ex presidente della Federcalcio spagnola, che diede un bacio ad una giocatrice dopo la vittoria della nazionale femminile spagnola ai mondiali d'Australia, un caso che quest'estate ha indignato e diviso la società spagnola e che ha dato il via a una rivolta nel calcio femminile contro il machismo negli spogliatoi e per chiedere gli stessi diritti dei calciatori maschi, e che alla fine ha portato alla dimissione dei vertici del calcio spagnolo, tra cui lo stesso Rubiales, radiato dalla FIFA. Ora la magistratura spagnola ha chiuso le indagini e chiesto il rinvio a giudizio per Rubiales. Il bacio non fu consentito, spiega il giudice, venne dato senza che la giocatrice Jenny Hermoso se ne rendesse conto e senza chiedere il permesso. L'abuso di un superiore di fronte a cui la giocatrice non ha avuto maniera di reagire. Insieme a Rubiales sul banco degli imputati ci finirà anche Jorge Vilda, l'allenatore della nazionale, e altri due dirigenti della Federcalcio spagnola, tutti accusati di aver esercitato forti pressioni sulla calciatrice per costringerla a registrare un video a difesa di Rubiales quando la polemica era ormai divampata. Rubiales rischia ora una condanna per aggressione sessuale e violenza privata, oltre a una inabilitazione definitiva dagli incarichi sportivi.
Jannik Sinner è in finale agli Australian Open. L'italiano ha battuto 3-7-1 Djokovic, numero uno al mondo, dopo 3 ore e mezza di gioco. È il primo italiano nella storia del tennis a raggiungere la finale degli Australian Open. Ora, in finale, Sinner affronterà il vincente dell'altra semifinale tra Medvedev e Zverev. Prossimo appuntamento con le notizie alle 9:30. Ancora una buona giornata, a più tardi.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Vediamo la situazione del traffico e della mobilità in questi minuti in Toscana. In A11 rallentamenti e code per traffico verso Firenze tra Prato Ovest e Bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze per Etola. In Fipili rallentamenti per viabilità esterna che non riceve tra la Strassigna e Firenze Scandicci per lavori, coda tra Santa Croce e San Miniato, il tutto bene. Verso Firenze. Per il traffico urbano di Firenze, rallentamenti sulle principali direttrici in ingresso città. Lo sguardo al traffico ferroviario, quest'oggi è previsto il treno straordinario Lucca Pisa Centrale delle 8:34, confermate intermedie a Ripafratta, San Giuliano, Pisa, San Rossore. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Grande ritorno alla Città del Teatro di Cascina di una delle autrici più libere e creative, Sabina Guzzanti. Giovedì 1 febbraio alle 21 in Le Verdi, Colline dell'Africa. Una innovativa pièce 2, ispirata a Insulti al pubblico di Peter Handke. Sabina Guzzanti e Giorgio Tirabassi prenderanno di mira le abitudini e il torpore intellettuale degli spettatori, ponendoli al centro di un gioco divertente e irriverente con spunti satirici sulla loro vita. Prevendita in teatro e Ticket One. Info lacittadelteatro.it.
Contro radio.
Let me light your candle, cause the mama I'm sure all the hand and I just around.
light, your candle calls, and mama, I'm sure all the hand and hand just around. Light your candle calls her mama, I'm sure all the hand and ass gets around.
Otto e 40 minuti, sì, ci siamo. Prendiamo la linea dalla Newsline, di nuovo negli studi di Controradio. Diamo un contesto di cronaca a quella che è la seconda parte del nostro approfondimento intitolato Ispezioni di genere. Naturalmente stiamo facendo riferimento a quanto accaduto in questi giorni a Careggi, la visita degli ispettori ministeriali rispetto al centro per l'incongruenza di genere. Allora, gli ispettori che stanno investigando sulle procedure dell'ambulatorio sulla disforia hanno prelevato a campione alcune cartelle cliniche dei pazienti sottoposti al trattamento con triptoterelina, il farmaco che blocca la pubertà. Grazie a questi dati scriveranno una relazione, attesa per le prossime settimane, da consegnare al ministro Schillaci. Sul caso il centrodestra, dal punto di vista politico, torna all'attacco. Diego Petrucci di Fratelli d'Italia annuncia di aver chiesto alla garante per l'infanzia Bianchi di fare a sua volta verifiche su Careggi, mentre Bergamini e Stella di Forza Italia chiedono che bambini e famiglie siano tutelati. Sinistra civica ecologista contrattacca, la destra ha iniziato una guerra sporca sulla pelle delle ragazze e dei ragazzi e delle loro famiglie. Intanto il presidente della Commissione regionale Sanità Sostegni ha reso noto che la direttrice generale di Careggi, Daniela Matarrese, sarà ascoltata a breve in audizione. Questo per quanto riguarda la cronaca, ma vi riproponiamo un'importante testimonianza di un'attivista trans di Intersezioni, intervistata in questi giorni nella Newsline serale da Domenico Guarino. Partiamo dalla testimonianza di Daria Campriani per poi salutare l'ospite con cui approfondiremo il tema.
Da una parte la leggo molto male, perché vuol dire che è un vero e proprio attacco proprio alla stessa comunità trans. E dall'altra parte lo leggo molto bene, perché in realtà Careggi, e lo dico proprio in modo disinteressato, è il fiore all'occhiello tra tutti i centri di transizione, perlomeno per quello che mi è dato di conoscere. Per cui l'attacco, secondo me, ha una duplice valenza. Da una parte è proprio quello di attaccare il centro che forse meglio di altri funziona, almeno dal punto di vista delle transizioni puberali. Dall'altra, il tentativo è quello di gettare discredito, perché fondamentalmente si vuole gettare discredito sulla professionalità degli aspetti clinici e quindi del personale che ci lavora, quando invece è proprio questo il vanto. Io sono in carico a Careggi. Careggi segue i protocolli del WPATE, che è l'organizzazione mondiale che si occupa della tutela della salute delle persone trans. Tanto poi è uscita l'ottava edizione, che ora sta venendo tradotta anche in italiano, di questi standards of care che Careggi segue. Quindi sono protocolli di livello internazionale che prevedono, laddove questo sia necessario e che sia richiesto proprio dalla persona trans in questione, si prevedono dei percorsi psicologici che anche io ho fatto e che sono fatti molto bene. Per quanto riguarda la determina dell'AIFA, era stato detto poco fa, invece per quanto riguarda gli adolescenti il percorso è obbligatorio e funziona, e funziona alla grande. Ho contatti con ragazzi trans adolescenti che fanno il percorso, si trovano benissimo, non hanno problemi. Un attacco perché fondamentalmente la destra non è mai riuscita a comprendere esattamente bene le istanze trans. Danno per scontato, anzi prevedono che questi percorsi siano imposti dall'esterno, soprattutto a questi fantomatici bambini. Io tenderei a ricordare il fatto che un bambino o una bambina di 8 o 9 anni non ha bisogno di rivolgersi a un centro clinico quando scopre di avere un'incongruenza di genere, quindi di essere una persona trans. Deve vivere la sua vita tranquillamente senza aver bisogno, a meno che non ci siano poi problemi di depressione, situazioni familiari, scolastiche che possono creare problemi, non ne ha nessun bisogno, mentre la destra tende a far vedere la cosa come se a questi bambini fosse imposto un percorso, ma la cosa non funziona in questo modo. Diciamo che sono loro che vorrebbero imporre ai bambini trans uno sviluppo di tipo tipico per quanto riguarda l'aspetto dell'identità di genere, ma se sono bambini trans questo non è possibile.
Alle 8:43 minuti, dopo la testimonianza di Daria Campriani, attivista trans di Intersezioni, salutiamo la dottoressa Giulia Lo Russo, medico di chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno.
Lei, dottoressa, buongiorno. Da molti anni si occupa di chirurgia di riassegnazione di genere. Ha a che fare dunque proprio con i protagonisti delle notizie di oggi che appunto sono contenuti nella dicitura di incongruenza di genere più che disforia di genere, mi conferma?
Sì, le confermo che proprio la nomenclatura cambia nel tempo in una direzione di accettazione, di accoglienza, di comprensione di questa dimensione esistenziale, non malattia, quindi ecco. Non disforia ma incongruenza.
I pazienti non che vengono da lei arrivano nella fase in cui siamo già in una seconda fase, dunque in un'attivazione di un percorso che arriva anche al punto di vista estetico, quindi di cambiamento dal punto di vista anche fisico proprio.
Sì, in realtà loro vorrebbero arrivare da me all'inizio, appena proprio hanno lo sviluppo dei caratteri sessuali secondari, però ci arrivano alla fine perché qui dobbiamo, in questo paese, dobbiamo aspettare la sentenza addirittura, quindi effettivamente arrivano quando il percorso è già molto molto avanti e anche da un punto di vista giuridico hanno l'ok del tribunale.
Si parla anche di minorenni?
I minorenni chiaramente non arrivano, arrivano sì, oggi sì, rispetto a 10 anni fa quando ho iniziato arriva anche qualche ragazzo o ragazza molto giovane che ovviamente è stato compreso, stata compreso ben presto dalla famiglia, da se stesso e quindi dalla società che lo circonda ed è effettivamente molto più sereno.
Con l'endocrinologa dottoressa Senofonte ieri parlavamo di contesti in cui i ragazzi o le ragazze a volte però si trovano da soli, non c'è un contesto familiare di riferimento, di sostegno.
Esattamente, c'è tutto, ovviamente ci sono grandi famiglie intorno, ci sono invece persone sole. Devo dire che secondo me così a sensazione, vedendo tantissime situazioni, forse 4-6 a settimana di persone con incongruenza di genere, posso dire che oggi vedo molto molto più spesso famiglie accoglienti che portano figli giovani all'intervento e soprattutto alla realizzazione di sé.
Senta, la sollecito su una dichiarazione che fa riflettere nell'ambito appunto di queste giornate in cui vari approfondimenti hanno visto interviste alle mamme e ai genitori di ragazzi che sono presi in carico dal centro di Careggi e mamme, in questo caso rappresentanti dell'associazione Generazioni D. Una mamma racconta l'esperienza della figlia, dice: lo psicologo privato a cui ci siamo rivolti per mia figlia con una seduta a settimana le ha diagnosticato la disforia di genere, anche qui poi come dicevamo prima va rinominata, e fatto la relazione per avviarla all'endocrinologo ed iniziare il trattamento. Nonostante la stessi assecondando, lei stava psicologicamente sempre peggio, ho avuto le competenze e la determinazione di cercare una strada diversa. Dopo 2 anni di psicoterapia esplorativa ha capito che stava sbagliando e ha fatto pace con il suo corpo. Se fosse andata avanti oggi sarebbe una persona rovinata dagli ormoni. Ora, a prescindere dall'operato e dal il rispetto proprio delle linee guida da parte dei vari dei centri. Questa fase di crescita, nella fase adolescenziale, quanto è difficile poter raggiungere davvero una consapevolezza e una certezza del percorso che si va a intraprendere? Come possono fare i genitori? Che tipo di difficoltà anche lei registra?
Allora, come abbiamo detto prima, a me capitano ovviamente situazioni molto più avanti, quindi non sono autorevolissima sull'argomento bambini e adolescenti, però siccome ho collaborato e collaboro con per esempio le dottoresse di Careggi, in questo momento appunto messe sotto
la lente di ingrandimento, diciamo, certo.
Ecco, io sono convinta che persone di quella levatura, di quella preparazione riescono assolutamente a guidare, a comprendere, a non far compiere errori. Ok? Il percorso è molto lento, è molto attento e con la volontà assoluta di guidare nel migliore dei modi e di tornare indietro se c'è l'intenzione, la volontà di tornare indietro. Capito? Non
questo
c'è
è importante.
Un atto definitivo,
ecco, non è un automatismo.
Non può rovinare nessuno, capito? Non c'è nessun automatismo, c'è che non sono nemmeno tantissime le persone, quindi riescono a essere seguite personalmente molto bene, e non medicalizzate, ma affrontate nel momento giusto, senza pregiudizi, senza paure. Ecco.
Invece quello che lei mi sta dicendo, la sua esperienza diretta, 5-6 ragazzi o ragazze che vengono da lei per incongruenza di genere a settimana, è un indice insomma abbastanza importante.
Sì, ora è un indice abbastanza importante, sì.
Sì, come fenomeno c'è
un... Penso che io però raccolgo tutta Italia per un mio intervento particolare, capito?
Ecco.
Per cui non ho Firenze, la Toscana, c'ho
come bacino Italia, territoriale di riferimento.
All'estero.
Mi dice
quindi,
questo,
insomma,
in conclusione...
alto per questo.
Mi dice in conclusione quanto è importante per una persona il potersi, il far sì che la propria immagine rispecchi quella che è la propria identità di genere, da un punto di vista psicologico naturalmente. Lei vede il cambiamento della persona nell'arco del percorso?
È vitale, è proprio vitale, non è, è necessario. Io vedo una rinascita, vedo una gioia infinita, ma anche solo quando gli faccio vedere la foto di quello che potrebbe, che sarà. C'è proprio una dimensione che se non la vivi, se non la conosci personalmente, fai fatica a capirla fino in fondo. È per questo che la politica, secondo me, eccede nel giudicare, perché è veramente una dimensione che conoscono le persone molto specializzate in questo campo o che lo vivono direttamente, ovviamente.
Dottoressa, è stato prezioso il suo contributo, la ringraziamo. Dottoressa Giulia Lo Russo, grazie, buona giornata e buon
grazie
lavoro.
Grazie a voi, buona giornata, grazie.
It's high, it's getting real. Head is in the clouds, I'm moving mountains. Do you feel what I feel?
Do you feel what I feel?
Swaying face to face, our hands are clapping. Shadows in the corner, standing still. Any moment, anything could happen. Do you feel what I feel?
Do you feel?
Alle 8:51 non è direttamente correlato come tema, ma in realtà possiamo dire di sì, perché adesso parliamo dell'avvio in Toscana dell'sperimentazione dello psicologo di base. La regione si fa da apripista sul servizio, che è un servizio di civiltà assolutamente, come ribadito anche da Andrea Vannucci, primo firmatario della legge toscana sullo psicologo di base, che abbiamo in collegamento. Ben trovato consigliere, buongiorno.
Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Controradio.
Parlavamo di incongruenza di genere con la dottoressa Lo Russo, parlavamo dell'importanza di un supporto, di un sostegno adeguato anche dal punto di vista psicologico, soprattutto nelle prime fasi, insomma, di difficoltà e di necessità di un sostegno anche da questo punto di vista, ma non solamente per questa casistica. Quanto è importante che la Toscana avvii una sperimentazione di questo tipo?
Ma io credo che sia un passo a modo suo epocale, no? Perché segna un cambio di paradigma, segna un cambio di passo, segna una presa in carico da parte del sistema sanitario regionale, quindi del sistema sanitario pubblico, del tema sempre più urgente e sempre più diffuso del benessere psicologico e della salute mentale. È un qualcosa a cui personalmente sono molto legato, ti nascondo che sono molto soddisfatto, anche felice, è a 2 anni dalla presentazione della proposta di legge si sia arrivati non soltanto alla legge ma anche al regolamento di attuazione e penso che anche attraverso il coinvolgimento dell'organismo, dell'organo toscano del governo clinico ci sono stati fatti tutti i passi per mettere su una rete pubblica di sostegno alle persone come si deve.
E allora entriamo nello specifico per chi ha la curiosità di capire come si concretizzerà questa sperimentazione, cioè nel momento in cui appunto si parla di un supporto, di un servizio di questo tipo, come vi si potrà accedere?
Allora la scelta fatta, che diciamo se sono andata a riprendervi le dichiarazioni, il dibattito anche al momento dell'approvazione della legge, poi ripresa evidentemente nei passaggi successivi, è quella di inserire la figura del professionista, dello psicologo di assistenza primaria all'interno del contesto che ci sembra proprio adatto, ovvero la casa di comunità, quei luoghi che sempre di più dovranno essere un luogo di incontro tra i professionisti sanitari e sociosanitari e i cittadini, a stretto braccio quindi con quelle che sono le figure di riferimento di ogni famiglia che abita in territorio fiorentino e toscano, che sono ovviamente il pediatra di libera scelta per i più piccoli e medico di medicina generale per i più grandi. Attraverso queste figure si accederà al sistema al professionista, allo psicologo di assistenza primaria o di base che dir si voglia, all'interno dei luoghi che dicevo prima, all'interno delle case di comunità. Infatti la sperimentazione partirà proprio da quelle case di comunità che già ci sono, perché poi ovviamente c'è un piano di sviluppo che esula ovviamente anche dal contesto e dal discorso dello psicologo di base, ma che è in piedi in Toscana grazie alle risorse del PNRR, però per farne di nuove, ma ce ne sono di già, basti pensare per chi abita a Firenze a quella delle Piagge, dove già ci sono moltissimi servizi, o a quella di Viale Morgagni, dove già ci sono moltissimi servizi.
Si parla di avvio sperimentale perché c'è un arco temporale di valutazione.
Questo diciamo è la frase un po' per tutti i nuovi servizi. È ovvio che l'obiettivo è quello di dare una risposta omogenea su tutto il territorio regionale, di mettere questo professionista a disposizione di qualunque toscano si trovi appunto nella sua interlocuzione con il medico o con il pediatra a scegliere di fare questo tipo di percorso. È chiaro che si parte con una sperimentazione, anche perché è un servizio completamente nuovo e quindi è verosimile che anche strada facendo ci possano essere degli aggiustamenti da fare.
Certo. Però insomma è davvero una buona notizia, soprattutto concreta, da quando ci sentimmo la prima volta, no, nel presentare la proposta di legge adesso a questo avvio. Grazie al consigliere Vannucci.
Erano 2 anni fa, era gennaio del 22 quando si presentò la proposta in consiglio.
Non scontato, velocità di questo tipo.
Assolutamente, ci è voluto 1 anno a fare la legge, 1 anno a fare tutti i passaggi successivi, adesso si parte la sperimentazione.
Nel frattempo i dati ci dicono quanto è importante un servizio del genere anche e soprattutto nella fascia più giovane della popolazione, quindi insomma arriva nel momento giusto. Grazie.
Assolutamente, grazie mille, buona giornata.
In the cutting of the hole, in the weaving of dreams.
Canale video di Controradio.
TIFF, con i suoi video da un minuto, racconta ogni giorno la città, cronaca, spettacolo, cultura, lifestyle.
TIFF.media su Instagram e TikTok è divenuto virale. Ha oltre 19.000 follower su Instagram e oltre 26.000 su TikTok. Numeri che crescono ogni giorno ed è realizzato da un team di giovani autori e social media manager, sempre sulla notizia.
Se con i media tradizionali è difficile arrivare al target under 35, da oggi c'è TIFF. Per la tua comunicazione contattaci a crossmedia@controradio.it o vai sul sito controradio.com.
Cerca TIFF.media su Instagram e TikTok, diventerai subito follower. Controradio.
TIFF alla radio. Ci sentite?
TIFF alla radio. Voce e temi dal canale video di Controradio.
9 passate da un minuto, alla finestra di TIFF alla radio. Oggi vuol raccontare una storia, una bella storia della palestra sociale per tutti nel quartiere 2 di Firenze, ma prima di tutto saluto Raffaele Palumbo che mi ha raggiunto.
Bentrovati, buongiorno.
E quest'oggi ci racconta la storia di TIFF, che poi è confluita appunto in un video che trovate sul canale Instagram e TikTok di This is Florence. Andrea Montigiani, buongiorno Andrea.
Buongiorno Chiara, buongiorno Raffaele.
Come si arriva a raccontare la storia della palestra sociale e soprattutto a dar vita a questa palestra sociale? Una forte determinazione e anche un sostegno di tipo economico allargato nell'ambito di un crowdfunding?
Sì, si arriva di corsa, nel senso che appena ho saputo della notizia ho voluto raccontare appunto della storia di questa di Via Aldini 5. Per chi non avesse idea, si parla veramente di 50 metri rispetto a Villa Ventaglio, la villa della zona delle cure, quindi quartiere 2 di Firenze, in cui c'è questa raccolta, questa campagna che è nata qualche mese fa su Produzioni dal Basso, che è una delle piattaforme di raccolta fondi, per arrivare a 20.000 euro e quindi realizzare, riaprire alla comunità una palestra in questo complesso edilizio, dove però scoprendo dell'iniziativa della palestra ho scoperto tante altre cose, anche grazie a una voce che poi ho avuto l'occasione e la possibilità di intervistare.
E allora sentiamo appunto un estratto di questa intervista a Flavio Coppola, uno dei membri più attivi dell'associazione, e poi la commentiamo insieme.
Nel 2013 abbiamo superato un bando della Regione Toscana che ci ha permesso di avere un finanziamento per poter autorecuperare 20 alloggi. Nel corso dell'autorecupero abbiamo trovato però diversi problemi, sia con le imprese, il Covid, gli aumenti dei costi, anche diversi problemi strutturali. L'ultimo cronoprogramma che vogliamo a questo punto rispettare a ogni costo, visto che i lavori sono iniziati ad aprile 2019, entro dicembre di quest'anno. Ci siamo concentrati sul crowdfunding per quanto riguarda la palestra. È uno spazio molto grande che noi abbiamo utilizzato sempre nel corso dei 30 e passa anni di storia. Vorremmo attivare anche per fare corsi, seminari. Noi la chiamiamo palestra sociale proprio per questo aspetto, diciamo, allargato. La raccolta finisce il 27 gennaio. Se in questi due giorni arrivassero altre donazioni, ci potrebbe far comodo appunto per raggiungere i 15.000 euro che sono il 75% necessari per prendere il 25% da Banca Etica a fondo perduto.
I 20 alloggi per i 20 nuclei familiari, la campagna di crowdfunding per ridare vita alla palestra, insomma, finalmente una bella storia, Andrea, rispetto alle storie di gentrificazione che abbiamo raccontato nei giorni precedenti.
Sì, sì, una bella storia, anche perché si parla di un immobile che è un ex orfanotrofio chiuso nel 1982, Vice Cammeo, poi non più utilizzato, di proprietà della ASL, che nel 90 è stato occupato appunto da Movimento per la Lotta per la Casa, che poi è diventato appunto l'associazione Un Tetto Sopra la Testa, che grazie a appunto i bandi proposte alla regione è riuscita a ottenere questo bando nel 2013, come parlava appunto Flavio. E quindi adesso l'idea è, a fianco alla palestra, che poi è stata un'iniziativa accanto, diciamo, alla costruzione di questi 20 alloggi per 20 famiglie, si vuole ridare vita a tutto il complesso edilizio, quindi creando nuova residenzialità, comunità, e appunto sfruttando la palestra, questi 190 metri quadri, quindi grandi spazi per accogliere il quartiere 2 e non solo, ecco, insomma.
Andiamo, Tigiani, grazie e buon lavoro con TIF e buona giornata.
A voi, grazie, buona giornata e buon lavoro.
TIF alla radio, ci sentite?
Tutti i riferimenti poi naturalmente per sostenere il crowdfunding, che scade il 27, dunque domani, ma c'è ancora tempo nel canale TIF, nel video appunto sulla palestra sociale del quartiere 2 su Instagram. E veniamo invece a uno speciale curato per noi da Sandra Salvato nell'ambito dei nostri approfondimenti sulla giornata della memoria, attraverso vari tagli, interviste, testimonianze, racconti, storie. Ci stiamo avvicinando alla giornata di domani, 27 gennaio, e non possiamo non farlo con le parole delle sorelle Bucci. Più che le scuse dal ministro Valditara, vorrei che lo Stato dicesse: eravamo dalla parte sbagliata durante la guerra, non occorrono tante parole, ma queste le capiscono anche i giovani, e vorrei che fosse fatto finché sono ancora in vita. Va dritta al punto, insomma. Tatiana Bucci, che insieme alla sorella Andra ieri, nell'ambito dell'incontro con le scuole Memoria e Conoscenza, Semi di Pace, presso la compagnia, è tornata a raccontare il dramma del loro internamento ad Auschwitz.
Una missione, come l'ha definita, che non si limita al giorno della memoria, perché ha ricordato anche il rabbino della comunità di Firenze, Gadi Piperno. Sono tante le occasioni per testimoniare durante tutto l'anno, per quanto lo Stato italiano abbia deciso di incidere sulla propria pelle il 27 gennaio come data fondamentale per la propria identità, una lezione di vita che è uscita dalle aule e ha coinvolto centinaia di studenti delle superiori di Firenze e provincia, per le quali l'abate di San Miniato ha definito necessari esercizi di memoria.
E allora, per restituire appieno l'importanza dell'evento, abbiamo raccolto una serie di voci, a cominciare da quelle delle sorelle Bucci. Sentiremo poi Piperno, Asia Ripi dell'Istituto Agrario di Firenze, padre Bernardo e il presidente della Regione Giani.
A chi tenta di ridefinirla questa memoria, che cosa si sente di dire?
che la memoria non deve andare perduta, ma dobbiamo parlare anche di quello che succede oggi. Anch'io ho pensato come lei, ma perché parliamo ancora con i morti che ci sono ancora oggi e noi ricordiamo il nostro passato? Poi la nostra presidente dell'Unione della Comunità Ebraica Italiana mi ha detto: no, tu devi restare quella che sei e continuare. L'ho ascoltata, sono contenta di averlo fatto e di essere stata anche ad Auschwitz recentemente e di ritornarci la settimana prossima, poi tra l'altro di nuovo con altri ragazzi, e facciamo per loro perché capiscano che certe cose veramente, è molto retorico dire, non si ripetano più, però non trovo altre parole. Le scuse devono essere soprattutto del governo di oggi, che avrebbe poi tra l'altro un significato visto che è un governo di estrema destra, cioè fascisti, neofascisti, sempre fascisti sono ai miei occhi.
L'umanità ha la memoria corta, non noi. Credo che sia non importante ma importantissimo il parlare. Quando è scoppiata la guerra in Israele ho pensato: ma allora tutto quello che abbiamo fatto noi, tutti i viaggi, tutte le volte che abbiamo parlato, la fatica, è stato inutile?
Noi abbiamo altri momenti dell'anno in cui noi ricordiamo la tragedia della Shoah. Io voglio ricordare che il 27 gennaio, per decisione del Parlamento italiano, dello Stato italiano, ha deciso, come ci hanno raccontato le sorelle Bucci, che è stato inciso un numero sul braccio. L'Italia ha deciso in qualche modo di incidere sulla propria pelle il ricordo della Shoah, e ha deciso di farlo perché ha deciso che questo è un momento fondamentale per la propria identità. Però bisogna stare molto attenti a non adulterare questa memoria, a ricordare quegli eventi per quello che sono stati, perché ci insegnino oggi, ma a non fare facili e tra l'altro sbagliate associazioni che purtroppo oggi stiamo vedendo.
Sinceramente il momento che mi è piaciuto di più, ho trovato più interessante, è stato il racconto delle sorelle Bucci, perché sono cose che comunque anche in classe, per quanto possiamo studiare, non ci vengono raccontate nello stesso modo. Quindi avere una testimonianza e sapere veramente che cosa è successo, le emozioni che provavano le persone, per me è una cosa importante, perché mi fa capire ancora di più quello che è successo, e molto molto bello. Nel mondo la violenza sta degenerando e non serve, quindi è giusto che soprattutto a noi ragazzi se ne parli, perché siamo noi i primi a dover portare avanti queste idee, che non serve alla violenza per risolvere le cose.
Secondo il filosofo francese Paul Ricoeur, ricordarsi è incominciare, e quindi questo esercizio di memoria condiviso con i giovani studenti, le studentesse della nostra regione, è davvero apprendere insieme l'arte dell'incominciamento, qualcosa di nuovo che finalmente assomiglia a tutto quello che era nel cuore, nella speranza di chi è stato deportato: la pace, la giustizia, una fraternità sempre più ampia che riconduca l'uomo e la donna a loro stessi, alla loro dignità. I meccanismi della memoria sono tanto fragili quanto lo sono la custodia della libertà e della dignità, esposte come sono a meccanismi di violenza e di sopraffazione della forza contro chi è debole. Quindi ci si augura che esercizi di memoria come quello di stamane ci riconducano a quella sapienza che ci faccia evitare quello che stiamo vivendo oggi in troppe parti della terra.
Il giorno della memoria è un giorno fondamentale. Il 27 gennaio rappresenta un momento che deve entrare nella cultura, nel sentimento, nella sensibilità di tutti i cittadini, soprattutto i più giovani, per ricordare da un lato la Shoah, ma non solo la Shoah, il fatto che nei campi di sterminio furono uccisi più di 6 milioni e mezzo di cittadini. Si trattava di ebrei, la Shoah, ma si trattava di dissenzienti politici, si trattava di omosessuali, si trattava di rom, di sinti, si trattava sostanzialmente di tutte le persone sgradite in virtù di una discriminazione etnica e sociale e politica. Ecco che il far riaffiorare quello che i nazisti, che i fascisti fecero, qualcosa di importante. Ritengo che sia un fatto di straordinaria sensibilità che questo venga poi dalla Toscana, che da sempre si è distinta per la cultura della memoria.
I woke up this morning.
recognized the man in the mirror. Then I laughed and I said, oh silly me, that's just me. Then I proceeded to brush some stranger's teeth, but they were my teeth. And I was weightless, just quivering like some leaf come in the window of a restroom. I couldn't tell you what the hell it was supposed to mean, but it was a Monday, no Tuesday, no Wednesday, Thursday, Friday. Then Saturday came around and I said, who's this stupid clown blocking the bathroom sink? Just like all I want is to just have fun, live my life like a son of a gun. I could be 1,000 miles away, but still mean what I say. Then I woke up one morning, didn't recognize the man in the mirror. Then I laughed and I said, oh silly me, that's just me. Then I proceeded to not comb some stranger's hair, never was my style. But I couldn't tell you what the hell it was supposed to mean, cause it was a Monday, no Tuesday, no Wednesday, Thursday, Friday. Then Saturday came around and I said, who's this stupid clown blocking the bathroom sink? But he was sporting all my clothes, I gotta say, pretty pimpin'. Always a little too cheap to be admitted under marbles lost. He was always 1,000 miles away while still standing in front of your face. Then he woke up this morning, didn't recognize the boy in the mirror. Then laughed and said, oh silly me, that's just me. Then I proceeded to some stranger's teeth, but they were my teeth. And I was weightless, just quivering like some leaf come in the window of a restroom. And I couldn't tell you what the hell it was supposed to mean, cause it was a Monday, no a Tuesday, no Wednesday, Thursday, Friday. Then Saturday came around and I said, who's this stupid clown blocking the bathroom sink? But he was sporting all my clothes, I gotta say, pretty pimpin'.
Pensa Chiara, io ho avuto il privilegio assoluto di conoscere le sorelle Bucci quando andarono ad Auschwitz, soprattutto a Auschwitz 2 a Birkenau, per il 60° anniversario. Nel 2005 c'era Dick Cheney con la contraerea, c'era Berlusconi che disse ci porterò in vacanza i miei figli, c'era veramente una cerimonia di altissimo livello, e loro per tanti anni, deportati ad Auschwitz a 4 o 6 anni, piccolissime, a distanza di tanto tempo, in cui non avevano parlato, iniziarono a parlare, non hanno poi più smesso, ma per tanto tempo loro non hanno mai parlato di quella cosa. Ci ritrovammo a Birkenau, dove ci sono queste decine e decine di case di legno tutte uguali, di baracche tutte uguali, coperte da mezzo metro di neve, quindi ancora più uguali, E a un certo punto una delle due sorelle disse: ma qui facevano i tatuaggi. E disse: vabbè, è impossibile, prima di tutto non si distingue una baracca dall'altra. Poi c'aveva 5 anni quando è successo. Chiamai un responsabile del museo, diciamo così, di Auschwitz,
che te lo confermò.
Che me lo confermò. Fu una cosa veramente, veramente da brividi, proprio di un impatto indelebile, davvero.
Quello che ci racconti rispetto allo sblocco della necessità poi di raccontare è quello che le accomuna anche a Liliana Segre, il momento in cui, c'è un momento in cui non puoi più non dire anche a te stessa, perché poi c'è un lavoro, certo, insomma, di riconoscimento personale. Giornata della memoria, non solo il 27 di gennaio, ma soprattutto tante sono le storie, tantissime sono le vite che vogliamo raccontare e dalle quali partire anche per tornare a rivendicare quelli che sono diritti anche non solo per le vittime ma anche per i familiari.
Sì, nel tema del podcast di questa settimana, il podcast Cosa è successo? Storie e voci per capire quello che accade, il podcast di Controradio, che è ascoltabile il sabato alle 13.15, in replica la domenica alle 17.10 sulle frequenze di Controradio, in streaming su controradio.it, sull'app di Controradio e su Spotify. In occasione della giornata della memoria parleremo dei ormai noti risarcimenti per i danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra compiuti dai nazisti in Italia durante la guerra. E ci sono molte storie, anche perché il termine per presentare la domanda per questi risarcimenti voluti dal governo Draghi è stato poi prorogato al 31 dicembre, insomma qualcuno è rientrato in corsa. Stiamo parlando dei crimini compiuti dalle forze del Terzo Reich dal 1 settembre del 39 all'8 maggio del 45, quindi durante tutto il periodo della guerra. Ci sono un pool di avvocati in tutta Italia che stanno lavorando su questi casi, però questi casi trovano l'intralcio, naturalmente pur legittimo formalmente, dell'avvocatura di Stato, che comunque è un organo che risponde in qualche misura al governo, e l'avvocatura di Stato solleva, come dire, problemi perché c'è di mezzo la Germania. Cioè l'avvocatura di Stato non vuole che in qualche modo in queste vicende, in questi processi, rientri la Germania, che è una cosa, come dire, se io sono un assassino, però nel processo io non devo esserci, non devo rientrare e non devo in qualche modo essere coinvolto. Quindi è una logica che sfugge agli avvocati stessi. Allora ci siamo fatti raccontare 3 storie e le abbiamo fatte poi commentare dall'avvocata Vittoria Iun, che sta seguendo molti casi in Toscana di persone che stanno appunto chiedendo risarcimenti per il nonno che è stato trucidato.
C'è una mobilitazione dei sindaci dei territori dove, sì, queste stragi sono avvenute, che sta portando avanti proprio una richiesta, una mobilitazione anche che poi sfocerà in atti ulteriori, forse anche dal punto di vista legale. Ne parlavamo con il sindaco Baroncelli di Barberino Tavarnelle, non riguarda solo la Toscana, ma insomma tante sono le stragi su cui insistono proprio quanto è accaduto e soprattutto le richieste da parte dei familiari. Allora Raffaele, cosa sentiamo? Cosa ci anticipi del podcast?
Ascoltiamo un breve estratto che ha a che fare proprio con una delle storie che vi andremo a raccontare e con il commento dell'avvocata, che in qualche modo ci fa capire che la situazione di questi 61 milioni di euro, perché a questo ammonta il fondo per le vittime, ci sono problematiche in merito. Ascoltiamo.
Il nostro nonno Egidio Gimignani è stato ucciso a San Donato in Poggio nel comune di Barberino Tavarnelle il 20 giugno del 1944 dalle truppe naziste. Il nonno era un partigiano e faceva parte della brigata Faliero Pucci che operava nella zona. Fu catturato dalle truppe naziste durante un rastrellamento nei dintorni del paese di San Donato e fu identificato come partigiano perché era armato e perché portava i segni distintivi della brigata. Fu tenuto prigioniero nella pieve del paese ripetutamente interrogato e ripetutamente torturato al fine di conoscere informazioni sulla brigata partigiana, sulla sua collocazione, e al fine di operare un collegamento tra lui, tra la sua persona e il paese di San Donato in Poggio. L'intento delle truppe naziste era quello di stabilire una connessione appunto tra l'armata partigiana e la popolazione del paese di San Donato, al fine di operare una rappresaglia sulla popolazione civile. Il silenzio del nonno è stato dunque un motivo di salvezza per il paese, per la popolazione del paese di San Donato. Il nonno ha pagato con la vita questa sua scelta. È stato ucciso in malo modo, è stato ucciso con ripetute pugnalate. Nostra madre aveva 11 anni al momento del caduto, era una bambina e ha portato sempre con sé il dolore di questa perdita.
È il caso di Egidio. Diciamo la nostra prima vittoria è quella che ci rende più fieri, nel senso, e contenti, perché appunto abbiamo ottenuto al novembre 23 una sentenza di accoglimento. È tuttavia stato appellato dall'Avvocatura dello Stato e questo ovviamente, per quanto sia ovviamente un loro diritto, ci fa anche un po' rabbia, perché nelle motivazioni di appello viene esplicitamente detto che non dovevamo citare la Germania. Ora, al di là del fatto che è la Germania che compie gli atti e di conseguenza mi risulta molto difficile da un punto di vista giuridico pensare di non citare la Germania, ma anche da un punto di vista umano, io che subisco i fatti dalla Germania voglio accedere al fondo per avere quel minimo di giustizia che non è una sentenza penale, quindi non è propriamente giustizia, però c'è scritto nero su bianco che la Germania è condannata a dei crimini e non posso farlo contro la Germania. Mi sfugge la logica proprio, e mi metto nei panni di chi accede al fondo, cioè vuole accedere al fondo e intraprende questo lungo percorso delle cause civili.
Ci vogliono, ci vogliono per ridarci la carica dopo la trasmissione. Adesso chiudiamo Armi e Bagagli qui, ci spostiamo di là per produrre quelle che saranno non solo lo speciale, il podcast. Davvero l'anticipazione che ci hai dato ci incuriosisce tanto, perché aver la possibilità di sentirle le voci dei familiari, abbiamo parlato spesso della cronaca, di quello che stava accadendo, di questa vicenda kafkiana, paradossale, sì, all'italiana, non so come la vogliamo definire, e cercheremo di capirne di più davvero in cosa è successo questo fine settimana nei nostri canali crossmediali.
Ma sai, non mi viene altro che risponderti che l'Italia è il paese che amo. Sono passati esattamente 30 anni, era il 26 di gennaio del 1994, respiro, quando ci fu il famoso discorso della calza, cosiddetto, così passato alla storia, su cui oggi sì, ci sono le rivelazioni.
Che può essere il cappello su tutto.
Sull'ultimo trentennio, anche da un punto di vista culturale, oltre che politico, economico, eccetera eccetera. Anniversario tra i tanti, speriamo che i musicali ci raccontino di altri anniversari più
siamo fiduciosi,
entusiasmanti.
Guardiamo Mirko Ropolo che ha questo come lo incunei tra Newsline e Silvano, mettiamo così. Buongiorno Mirko,
buongiorno, grazie sempre per
il tuo contributo.
Buongiorno a voi. No, gli ascoltatori mi stavano dando dei suggerimenti per quanto riguarda il nome di questo piccolo spazio. Ho chiesto al pubblico per capire, no, quale potrebbe essere un nome che si ricorda bene, che sia un po' buffo, un po' particolare. Quindi al momento la voce più importante è Pertugio.
Va bene, vedremo il sondaggio.
Pertugio di Mirko Ropolo.
Vedremo il sondaggio che cosa ci racconterà. Può fare di meglio, devo dire. Secondo me si può fare di meglio. Sono le 9:28 di venerdì 26 gennaio 2024.
Campagna di Contro Radio Club sempre aperta, così come le nostre porte per accogliervi in orario d'ufficio durante la settimana, e poi torneranno le radio aperte a una data che ancora non è ufficiale, ma potrebbe essere un 10 febbraio. Tenetela lì a mente, poi vi daremo dei particolari. In caso comunque, controradioclub.it è il sito sul quale poterla rinnovare automaticamente, o attivarla o regalarla o comprare i nostri gadget. L'importante è che ci ascoltiate e che ci sosteniate attraverso il Contro Radio Club.
E state con noi, buon ascolto sulle nostre frequenze.
La Newsline di Contro Radio, l'informazione prima di tutto.